Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalomeni con voi.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ben trovato di nuovo. Allora, mi dicono che sono pronti, intanto vado a dare subito il buon pomeriggio a Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
Ciao ragazzi.
Ben trovato Franco. Con noi anche Fabrizio Romondini.
Ciao Fabrizio.
Ciao Stefano, ciao Marco.
Ben trovato anche a te. Allora, poi siamo in attesa anche di un altro collegamento, si dovrebbe unire anche un altro diciamo così collega in questo momento, aspettiamo. Però intanto io voglio chiedere, approfitto, visto che prima abbiamo, così faccio un po' un giro diciamo anche su questo punto, abbiamo toccato il tema Leao, voglio coinvolgere sia Franco che Fabrizio. Fabrizio, Leao 9 sì o no? 9 come ruolo, come attaccante, sì o no? Oppure non è il suo?
Per me no, per me non è il suo.
E come lo vedi?
Lo vedo più da esterno, lo vedo più uno che deve fare l'uno contro uno, che non deve giocare spalle alla porta, che deve andare in progressione, che deve dare profondità, che deve essere libero di dare estro, insomma, questo io vedo questo.
Ok, Piantanida.
Ma potrebbe anche starci, cioè, sì, potrebbe anche starci in quest'ottica, nel senso che non andrebbe a sostituire un attaccante che in questo momento sta facendo un lavoro clamorosamente fondamentale per il Milan. Cioè, Gimenez non sta giocando, secondo me, male. Anzi, forse la partita con la Juventus è stata una delle migliori per quello che gli chiede Allegri. Mm-hmm. Ma in sintesi, il Milan può vincere benissimo lo scudetto senza un attaccante che faccia 20 gol. Perfetto. Quindi, che questi 8-9 gol che vengano da un ipotetico numero 9 siano quelli di Leao, e nel caso dovesse giocare il numero 9 li farebbe, o Gimenez, che sta ancora a zero, alla fine secondo me siamo lì. Cioè, non dipende più tanto da quello. Diverso è invece se si vuol fare e se si vuol pensare che Leao sia, come invece penso io, l'uomo da scudetto per il Milan, cioè quello che sposta gli equilibri. Allora non bisogna in quel caso farlo giocare 9, ma bisogna farlo giocare come nell'anno dello scudetto, esterno, quando fece 15 gol e 10 assist.
Andiamo anche alla redazione di Tutto Mercato Web, perché c'è Lorenzo Di Benedetto che saluto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao Lorenzo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Lorenzo, ti coinvolgo anche a te, così ho fatto proprio una sorta di sondaggio velocissimo. Leao 9 sì o no? 9 come ruolo, eh?
Leao 9 no, ma Leao 9 alla fine sì, cioè si farà, perché comunque bisogna, cioè Allegri riuscirà secondo me nel suo intento di far sì che Leao possa diventare un attaccante. Io resto dell'idea che a lungo andare Allegri, appena poi verrà studiato, no, dai suoi colleghi, varerà anche il suo amato 4-3-3, e quindi Leao tornerà ad avere un senso molto di più rispetto a quello che ha adesso, nell'ipotetico caso in cui parta dal primo minuto nel 3-5-2. Però per il momento, qualora Allegri dovesse andare avanti per un po' così, cosa facciamo? Non facciamo giocare Leao? E quindi è chiaro che Leao si farà. Bisogna vedere come reagirà, e bisogna vedere anche poi se lo guadagnerà il posto, perché in questo momento si deve guadagnare il posto, perché il buon Santi Jimenez, che era partito molto male, col passare del tempo
ha guadagnato,
è stato
spazio,
recuperato. Sì. E quindi adesso, insomma, io credo che Allegri ci penserà più di una volta prima di togliere dal campo Jimenez, che comunque con la Juventus ha avuto l'occasione più grande, quella del colpo di testa, prima chiaramente del calcio di rigore di Pulisic, e poi della doppia occasione per Leao nel finale.
Senti Stefano, chiudere questo giro, secondo te questo giocatore qui, perché prima mi ha incuriosito una cosa che ha detto Mimmo, no, Cugini, ha detto, ma secondo me potrebbe essere invece la soluzione da lanciare in corsa, cioè Allegri potrebbe utilizzarlo in questa maniera, potrebbe accettare una cosa di questo tipo Leao, cioè di essere un giocatore da spaccare la partita in corsa?
È una bella domanda, perché insomma mi sembra poi, anche che abbia un carattere, insomma, nel senso, da prima do, cioè uno che
non è facile,
ha una buona autostima, insomma.
Non è facile accettare un ruolo di questo tipo, ecco.
Non è facile, no, assolutamente. Però insomma, questo, parliamo di Leao che deve esplodere, deve, com'è, però non lo fa mai aspettando Leao, no? Tipo aspettando Godot. È una risorsa innegabile, perché il talento non si discute, si discute la sua partecipazione all'interno della squadra, negli equilibri, della differenza che può fare, e non sta facendo. Io credo che in questo momento, sono d'accordo con quello che è stato detto, però a Ciuchina Massimiliano Allegri è veloce. nel cambiare. Cioè, mentre non nel cambiare, nell'intercettare, insomma, io non ho tempo da perdere.
Ti ricordi,
allora, abbiamo provato dice, in estate, è bravo. Ci ho provato in estate. Allora, o t'adegui o ciao. Perché adesso ho la squadra e magari gli farò un discorsetto, tu ricordati che sono stato calciatore pure io e sì, l'allenatore fa la formazione, ma la fanno i compagni di squadra. Quindi adesso Jimenez sta salendo,
che fai?
Sta scalando le posizioni perché adesso serve ai Modric, serve ai Rabiot, quindi preferiscono giocare con un Jimenez davanti che con un Leao che non sai dove, come ti dà una mano, infatti non possesso, lo perdi. Cioè non è possiamo poi cambiare il modo di giocare perché dobbiamo lo schema fionda, no? Quello che ti ha divertito tanto. Cioè, lo schema fionda era la fase iniziale del Milan, precampionato, che ho seguito tutto. E c'erano Pulisic a sinistra e Leao sto centravanti. Allora ho detto, vabbè, io pensavo anch'io che lì potesse essere la novità della stagione. Poi è arrivato Modric, poi è arrivato Rabiot. Fofana e Loftus-Cheek sono cresciuti e Saelemaekers lo mette in panchina. Come lo fai a fare sto 4-3-3? Dai, vediamo. Lo puoi fare quando stai in testa la classifica con 3 punti di vantaggio sulla seconda e in caso, con tutto il rispetto, affronti una squadra abbordabile. Beh, facciamo sto 4-3-3, proviamo. Cioè Leao sta diventando un lusso, allora deve essere la capacità di Allegri di saperlo utilizzare adesso nel momento.
Nel
però
modo.
Per adesso la nave va e va spedita
si deve
senza
adeguare.
Leao
se lui deve adeguare. Lui. Adeguare. Va bene, sentite, vi voglio portare.
Ha perso 2 tempi di gioco, ecco, per fare.
Vi voglio portare su un altro tema che è la Roma, che in questo momento è lì in testa alla classifica insieme al Napoli. Allora, io oggi ho preso un po' di numeri prendendo spunto, perché ci diamo sempre, insomma, chi ha fatto riferimento la migliore partenza di Gasperini con la Roma dal punto di vista dei punti fatti, 15 punti, che supera quella del 2022-23 di 14 punti con l'Atalanta, poi 13 punti nel 2019-2020, 20-21-12, così come 23-24. A questo però io ho aggiunto gol fatti e gol subiti. Per gol fatti, questo possiamo dire che è il peggiore avvio. Per gol subiti è il migliore invece avvio. Poi posizioni finali abbiamo messo anche come è arrivato con queste situazioni. Diciamo così che quando la squadra ha fatto tanti gol, 15 nel 2019-2020 e ne ha subiti 9 nelle prime 6 partite, la posizione finale è stato il terzo posto, che poi di fatto l'ha raggiunto anche nel 2020-21 segnando 20 gol e subendone 13. Detto questo, con questo andamento delle prime 6 partite e con questi numeri, dove può arrivare questa Roma? Stefano.
Ma guarda, allora, questa è una grafica interessante, però lascia il tempo che trova. Cioè, voglio dire, noi stiamo comparando la Roma, gli avvii, sì, questo sì, è un dato, ma insomma è un confronto che non ci sta, perché insomma l'Atalanta è stato 9 anni, 10 anni adesso con Gasperini, e allora da questa grafica emerge il fatto, allora è meglio che non parta così forte, così arriva meglio alla fine, no? Quando sta dietro dalle retrovie, no? Poi sbuca all'ultimo e si piazza.
Il fatto che abbia segnato meno gol cosa vuol dire?
Ma vuol dire che questa squadra ha queste caratteristiche, Marco. La forza e il limite non lo sapremo, anche Gasperini è in attesa di scoprire. Ha indubbiamente raccolto più di quanto abbia seminato in questo avvio. E poi c'è da scoprire. O decolla o si pianta la Roma. Questo è un po' il bivio, che Gasperini lo sa. Sa alla perfezione, infatti non risponde, c'ha il profilo basso. A Firenze sembrava che avesse perso 3-0 a fine partita. C'ha una faccia, cioè nel senso che gli hanno chiesto delle domande, sì, ma non lo so, ma che deve rispondere? Ma fa bene, ma non è un profilo basso, non sa neanche lui quanto può migliorare questa squadra. Intanto ti sei fatto 15 punti in classifica, che non mi sembra poco, giusto?
Sì, sì, e poi sono i punti maggiori.
E poi vedremo, cioè per il momento ha raccolto più di quanto abbia seminato.
Più di quanto ha seminato.
Poi vedremo.
Lorenzo, vengo da te, no? Insomma, è la squadra che è arrivato Gasperini con le sue idee di calcio, eccetera, però è partito molto bene. Che cosa ci può indicare questa partenza rapportata un po' con le altre?
Ma ci dice, io sono d'accordo con Stefano, insomma, lascia un po' il tempo che trova, pur essendo molto interessante come grafica, perché è cambiato tutto. Cioè si è cambiato squadra, giocatori, ambiente, obiettivi, pesantezza della maglia, insomma tantissime cose si sono cambiate, sono state cambiate, sono cambiate in quello che è il Gasperini di oggi alla Roma, e quindi per forza di cose non si può fare un raffronto vero e proprio con quello che ha fatto l'Atalanta. Io continuo a sostenere la mia ipotesi secondo la quale La Roma di Gasperini ancora non si è vista e non è questa, non sarà questa la Roma di Gasperini. Quindi dico che Gasperini adesso ha prodotto il massimo con il minimo sforzo. Nel momento in cui Gasperini riuscirà a creare la sua squadra, io credo che la Roma vincerà le partite anche in maniera più semplice rispetto a quelle vinte fino adesso. Poi magari mi sbaglio, chiaramente è una sensazione che ho e magari i giocatori che ha a disposizione Gasperini non lo faranno, non renderanno mai questa Roma la Roma di Gasperini, però io credo che tra un po' cominceranno a girare meglio gli ingranaggi che continueranno a essere oliati nel corso di queste settimane e come ho già detto, lo ripeto, secondo me la vera Roma di Gasperini non la vedremo neanche in questo filotto di partite, ma lo vedremo dopo la sosta di
Dopo la
Natale.
sosta, tu dici. Franco Piantanida, il numero che emerge da questa grafica è che comunque è la migliore difesa, confrontandola con gli altri AB che sono stati comunque importanti per Gasperini all'Atalanta.
Secondo me dobbiamo iniziare a uscire da un grosso equivoco. Non vedremo mai la Roma di Gasperini se pensiamo al Gasperini dell'Atalanta. Cioè, e prima usciamo da questo grosso equivoco, che poi in realtà è solo nostro, cioè di chi racconta e giornalistico, facciamo luce bene su quello che è questa Roma qui. Questa Roma qui, vado avanti, è di fatto poi l'emanazione, la continuazione del braccio della Roma dell'anno scorso di Ranieri, cioè è lo stesso identico braccio. E poi una cosa che accomuna Gasperini e Allegri in questo momento è, primo, non prenderle, ragazzi, perché entrambi, secondo me, hanno troppa paura, venendo da situazioni difficili, il Milan di più, paradossalmente, poi la Roma l'anno scorso, da dicembre in avanti, ha fatto un grande campionato. Entrambi, secondo me, hanno paura, cioè è quello che dice Stefano, ma al contrario, non di quanto queste squadre possano migliorare, ma di quanto queste squadre possano crollare da un momento all'altro. Secondo me, Pirini e Allegri ancora hanno questa grossa paura. È per questo che, prima non prenderle, vinciamo 1-0, 2-1, quello
Ma
che è.
dove può arrivare secondo te, Franco? Prima Mimmo
No,
diceva che
perché.
la considera comunque nell'otto di squadre che possono arrivare molto lontano.
Ah, no, io sono d'accordo, cioè se si va verso, come io penso, o io credo più che altro, visto quello che stiamo vedendo, verso un campionato, verso un plotone di squadre, diciamo così, che va verso lo scudetto, allora ci può pure stare fino alla fine, ok? Però credo che l'identità di questa squadra sia questa, cioè snaturare questa identità per cercare l'Atalanta di Roma
Non la può
vorrebbe
fare.
dire, se, no, vorrebbe dire secondo me far crollare questa squadra qua.
Sì, io sono molto in linea con questo tuo pensiero, perché quel dato lì della migliore difesa di tutte le sei già indica una differenza profonda che se unisci il fatto che ha segnato meno gol di tutti, è ancora più forte questa indicazione, Stefano,
Ah,
no?
come no?
Perché cioè, questo, noi abbiamo sei partite, poi vediamo quello che succede, giustamente come dice Lorenzo,
C'è
aspettiamo,
quel 2,
però
Casella, GS, gol subiti, è loro di Roma, è loro della Roma. Che fai?
esatto.
Te ne privi?
Mi manca
Lo
Fabrizio
conservi?
Romondini. Fabrizio.
Sì, sono d'accordo con tutto quello che già è stato detto. Bisogna, secondo me, fare un elogio a Gasperini perché non bisogna fare dei paragoni perché sono due squadre completamente diverse, sono due piazze completamente diverse, però bisogna fare un elogio a Gasperini perché Gasperini si è adattato ai giocatori che ha. Sono d'accordo che non si vedrà mai la Roma di Gasperini come l'Atalanta di Gasperini perché è una squadra strutturata in maniera differente, però devo dire che io sto vedendo concretezza, sto vedendo una squadra cinica, sto vedendo una squadra compatta, sto vedendo una squadra che gioca per l'allenatore e sto vedendo un allenatore che pensa solamente a lavorare, non pensa a fare inni, a fare folklore, pensa
No,
solamente alla
anzi,
sua
dopo
squadra.
l'ultima partita ha detto non facciamo voli pindarici, l'ha detto proprio chiaramente al termine
E questo sta a definire proprio la mentalità di Gasperini, che è entrato in punta di piedi pur sapendo di rischiare molto, perché andando via dall'Atalanta, arrivando in una piazza come Roma, dove magari non era neanche molto simpatico alla tifoseria, vedo un allenatore veramente, veramente in gamba che riesce a tirare il 100% da tutti, tutti sono utili, nessuno è indispensabile, perché abbiamo visto che ci sono anche state
Però
dei giocatori presi e messi anche in panchina, che però dà il suo il suo giusto risultato, quindi io credo che stia facendo fin dall'inizio un ottimo lavoro.
Fabri, ti chiedo una cosa, poi magari la condivido anche con Franco, Lorenzo e Stefano. Noi ieri sera abbiamo anche fatto una chiacchierata con mister Cagni, dice la grande forza di Gasperini è quella di far crescere i giocatori, soprattutto a livello offensivo, no? Che è un po' che è il numero che stona lì, no? In queste prime sei giornate.
Beh, non solo, per esempio, Celic è un fattore?
Sì, sì.
La crescita di Celic.
Beh, forse il mister intendeva anche che riesce ad andare in gol con più giocatori, quindi questo è anche sviluppare la fase offensiva.
Però gli attaccanti hanno segnato sempre tanto, questo bisogna dirlo, onor del vero.
Sì, quello sì, però
si può lavorare su questo materiale, oppure pensi che sia un po' questo l'anello debole? Ecco.
No, sicuramente si può lavorare, perché ripeto, arrivare in una piazza così importante, arrivare in un momento delicato e fare questo inizio campionato come lo sta facendo Gasperini è veramente difficile in una piazza come Roma, quindi si può arrivare ovunque, però bisogna mantenere, come la sta mantenendo, naturalmente i piedi per terra, perché giustamente un'analisi che deve fare Gasperini, prima non le prendiamo e poi tanto poi lo facciamo, poi se poi col passare del tempo possiamo farne di più è meglio, però la forza di questa squadra adesso rimane, naturalmente il punto forte della Roma rimane la difesa.
Stefano, gli attaccanti?
Ma guarda che è stato perfetto Franco, cioè io sono dell'idea che probabilmente non vedremo mai. La Roma, insomma l'Atalanta di Roma, no? Come...
Sì, l'Atalanta.
È difficile, e credo che come se, ammesso che tu ce l'abbia, come se tu montassi un motore di un motoscafo super veloce dentro un gozzo straordinario. Cioè la Roma è proprio, cioè, quell'andatura da è difficile da battere, difficile da affrontare, ti nervosisce, poi alla fine però fischia, triplice fischio fine. Chi ha vinto? La Roma. Chi ha pareggiato? La Roma. Ha perso la Roma? No. Non perde quasi mai, da tanto tempo. E quindi ci sarà una ragione, adesso lascia
perdere
gli episodi.
Poi ci sono anche dei segnali.
Quindi è un bel veliero, capito? Da crociera, se li monti in motoscafo, ammesso che ce l'abbia, secondo me non ce l'ha, c'è il motore quello che... E quindi... C'è questo timore di non andare troppo avanti, Marco, perché quei cinque meravigliosi, Svilar, Mancini, Ndicka, Koné, Cristante, sono il limite e la forza di questa squadra. Cioè, Koné e Cristante ragionano da difensori aggiunti. Mm. Cioè, non è che ce l'hanno sta proiezione offensiva andare in avanti. Quindi questa squadra si ritrova là e Gasperini, che è intelligente, come ha detto Fabrizio, ma che vai a spostare cosa, scusami, E alla fine t'arrangi, non c'hai gli esterni che si muovono in una certa maniera, la tre quarti è bloccata, non è così brillante, non si accende mai uno scambio interessante, cioè, e poi la colpa la diamo sempre agli attaccanti. Ma è tutta una correlazione, tutta cioè il comportamento degli esterni non è prepotente e dominante come Bellanova, Zappacosta. Sì. Li vedi, stanno lì, giocano benino, ma non è che danno questo volume di gioco straordinario in fase offensiva. Probabilmente, come dice Franco giustamente, non lo vedremo qua. Cioè è difficile che vedremo la Roma all'arrembaggio, perché nel momento in cui ci ha provato con Juric e mi fermo
e ti fermi. No, c'è un messaggio di un ascoltatore, dice: quindi Piccari, mi stai dicendo, io veramente non ho detto questo, però mettetemi in bocca pure questo, non c'è che problema cosa? Che Dobby, che Ferguson e Sulé valgono Retegui, Scamacca e Lukman. Io non l'ho mai detto, lascio la parola a Lorenzo. Non l'ho mai detto, quindi Lorenzo rispondi.
No. Io però rimango più sulla mia idea, ma il mondo è bello, perché poi comunque ci possiamo anche ritrovare qui per vedere chi avrà avuto ragione tra un po', perché stiamo facendo delle previsioni che nel calcio è giusto fare, no? Perché anche quello è il bello. No, io sono convinto che la Roma non può essere questa, ma vi spiego perché. Perché questo modo di vincere le partite può durare per un po', ma non può durare tutto l'anno.
Io
credo che Gasperini sia abbastanza intelligente da capire che dovrà cambiare qualcosa e dovrà rendere la sua Roma più offensiva. Ma vi dico che la prima cosa che Gasperini farà sarà sfruttare molto di più gli esterni, perché Wesley da una parte e Angelino dall'altra ancora non si sono visti per niente. E io sono d'accordo con Stefano che dice che Cristante e Koné sono due difensori aggiunti e resteranno due difensori aggiunti, però 3 più 2, 5, poi gli altri possono attaccare, 6 col portiere chiaramente, poi gli altri devono attaccare,
certo.
Sono i due esterni di centrocampo, e sono Angelino da una parte e Wesley dall'altra. Sulé è già il miglior giocatore della Roma fino a questo momento, rientrerà un certo Dybala, che forse
anche Bailey, Lorenzo, c'è attesa di sapere Bailey come si inserirà, c'è questa curiosità.
Bailey stava arrivando anche a lui, stava arrivando anche a Bailey, e poi signori, se Ferguson e Dobbik non si sbloccheranno e non cominceranno a segnare, la Roma non arriva nemmeno in Champions, ve lo dico.
A meno che, a gennaio Lorenzo non va sul mercato e fa qualcosa.
Però sul mercato non ci va, perché non può andarci.
Pure questo è vero.
Hai capito? 40 milioni per Ferguson,
È vero.
Non è che l'ha spesi 5 euro, ha speso 40
Aspetta,
milioni per...
C'era Piantanita che vuole aggiungere qualcosa? Credo, forse, non lo so. L'ho
sentito. Velocissimo. No, al volo sugli esterni. Se oggi Wesley e Angeligno, che dir si voglia, fossero o giocassero come, diciamo, Gosens e Atebur, i due, diciamo, migliori esterni degli ultimi anni dell'Atalanta, secondo me oggi la Roma avrebbe 6 punti, forse 7, perché avrebbe un equilibrio che non sarebbe sostenibile oggi per questa squadra. E per quanto riguarda invece gli attaccanti, faccio è un discorso più ampio questo, in testa alla classifica marcatori, dopo 6 giornate ci sono Pulisic, che non è un centravanti, Orsolini, che non è un centravanti con 4 gol. Dopo ci sono Lautaro e Thuram, che fanno un lavoro a parte in una squadra a parte. Dopodiché non c'è una squadra che ha un centravanti che segna tanto. Sì, Højlund ha fatto 4 gol tra in campionato, benissimo. E secondo me anche questa potrebbe essere una chiave per questa stagione. Come dicevo prima per Gimenez, cioè io credo che si possa vincere il campionato quest'anno, e il Napoli dell'anno scorso l'ha insegnato, senza un attaccante che ti faccia 20 gol. Lukaku ne ha fatti 14, McTominay 12. Il Napoli ha vinto il campionato.
Sì, sì,
per questo ti dico che il Milan, con 10 gol di Pulisic, 8 di Leao e 7 di qualcun altro, potrebbe vincere benissimo il campionato. Poi, se Lautaro e Thuram fanno 40 gol in 2, l'Inter ha già vinto lo scudetto oggi.
Sentite, vi faccio rispondere ad una domanda di un ascoltatore, magari dovete essere brevissimi con una motivazione veloce, perché ci chiede e ci porta su un altro tema, che poi noi tra poco andremo così a commentare. Ci chiede se saremo pronti a scommettere un euro, su Jonathan David, sì o no? Romondini, sì o no?
Se scommette sempre sui giocatori, sempre si scommette, però insomma adesso è una domanda un po' fuori luogo, diciamo. Però sì, sui giocatori si scommette sempre, perché io
no,
credo,
ma nel senso
che...
cioè, ci scommetti che possa dare contributo? Oppure sì, quello che stiamo vedendo è questo, ci stiamo dicendo?
No. Secondo me ci si deve scommettere, perché può dare un contributo maggiore, quello sicuramente. Bisogna dare fiducia a questi giocatori.
Quindi fiducia a Davide, tu dici? Può. Quindi continuare con lui lì davanti per la Juventus, questo stai dicendo?
Sì.
Va bene. Piantanida.
No, perché sì, al di là della scivolata col Milan e del gol sbagliato col Villarreal. Il problema non è David, quindi se ci mettiamo pure là davanti un Megazord di centravanti formato da Vlahovic, Lautaro, non segna comunque, perché non arrivano i palloni messi nella maniera giusta agli attaccanti della Juventus, chiunque esso sia. Non è il problema, non è David, è David, che Dio si voglia.
Ok, Lorenzo?
Sì, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Franco, perché insomma il problema della Juve non è il centravanti, secondo me, però Tudor deve fare una scelta, perché in questo modo secondo me li peggiora e basta, gli attaccanti che già non sono messi nelle condizioni di fare il meglio, perché io porto ad esempio quello che ha fatto Allegri con Jimenez, perché è chiaro che Jimenez è un giocatore completamente andato, e adesso è un giocatore secondo me recuperato all'80%, ma che va verso il 100%, perché Allegri contro tutto e tutti lo ha continuato a mandare in campo, vuoi per gli infortuni certamente, ma poteva anche fare in un'altra maniera, e invece l'ha sempre messo, e il Santi Jimenez che abbiamo visto contro la Juventus secondo me è un giocatore che potrà far molto bene con la maglia del Milan.
Stefano, tu?
I don't know, sorry. Cioè, nel senso, per ora parla un'altra lingua, probabilmente deve imparare il calcio italiano, e quindi... Gli do ancora un po' di tempo.
Gli do un po' di tempo, però continuare con lui.
Beh, continuare con lui, si deve sbrigare, perché insomma la scivolata dentro l'area rigore è stata una cosa. Adesso Piantanita è stato, non lo so
quanto
però
gli avrà messo. Me lo sono perso.
Era tardi, poi a un certo punto mi
quanto
sono perso.
Quanto gli hai dato in pagella?
No, soldi. È stato fortunato, perché non ho fatto le pagelle su quella partita, avevo già chiuse, ho lasciato fuori il posticipo. Però mi sa che ho tempo per
dura.
Ti ha servito un cioccolatino per quella, invece non l'ha.
A me mi è sembrato un imbucato alla partita.
Ma è stata
vedete quelli che arrivano all'ultimo e dicono: chi ti ha invitato? Nessuno, tu entri.
Però insomma deve capire insomma dove sta, e poi piano
vediamo. Aspettiamo, speriamo che sia così anche alla prossima partita. Mi fermo.
Ma tu ma la propaganda Vlahovic ormai è finita, la tua parte
ormai tua. Tanto lo daranno al Bayer, vero Lorenzo? Tanto non ci hanno bisogno lì davanti del 9 loro.
Segna poco Kane.
Sì,
segna poco. Va bene. Un saluto a tutti, grazie a Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo. A presto Lorenzo, un abbraccio e ciao, buon lavoro. E grazie a Fabrizio Romondini. Ciao Fabrizio.
Grazie, ciao a te, ciao Marco.
Ciao Franco, buon lavoro.
Buon lavoro.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Grazie.
Ciao a voi,
grazie. Ciao. Break per noi, torniamo tra pochino.